Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore, con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Un uomo è in prigione ormai da molti anni, lontano dalla sua famiglia, senza poter crescere i suoi figli, né stare accanto a sua madre che sta invecchiando, o condividere con la moglie gioie e preoccupazioni. C'è un solo modo per far sentire loro la sua vicinanza, per non perdere il loro affetto. Scrivere lettere, raccontare fiabe, ricordi, frammenti luminosi della vita di tutti i giorni. Insomma, raccontare piccole storie d'amore. Dall'albero del riccio di Antonio Gramsci, Editori Riuniti, 1989, leggono Tiziana Caldesi, Margherita De Berardinis, Fiorella De Simone, Rita Lepori, Raffaella Liberati, Marzia Miele, Antonella Monsuscolaro, Teresa Pompili, Carmen Romito, Giorgio Russomanno, Giuliana Zagra.
Lettera 4. Il topo e la montagna. Carissima Giulia, vorrei ora raccontare a Delio una novella del mio paese che mi pare interessante. Te la riassumo e tu gliela svolgerai a lui e a Giuliano. Un bambino dorme. C'è un bricco di latte pronto per il suo risveglio. Un topo si beve il latte. Il bambino, non avendo latte, strilla. E la mamma, che non serve a nulla, corre dalla capra per avere del latte. La capra gli darà il latte se avrà l'erba da mangiare. Il topo va dalla campagna per l'erba. E la campagna arida vuole l'acqua. Il topo va dalla fontana. La fontana è stata rovinata dalla guerra e l'acqua si disperde. Vuole il maestro muratore. Questo vuole le pietre. Il topo va dalla montagna e avviene un sublime dialogo tra il topo e la montagna che è stata disboscata dagli speculatori e mostra dappertutto le sue ossa senza terra. Il topo racconta tutta la storia e promette che il bambino cresciuto ripianterà i pini, le querce, i castagni. Così la montagna dà le pietre. E il bimbo ha tanto latte che si lava anche col latte. Cresce, pianta gli alberi, tutto muta. Spariscono le ossa della montagna sotto il nuovo humus. La precipitazione atmosferica ridiventa regolare perché gli alberi trattengono i vapori e impediscono ai torrenti di devastare la pianura. Insomma, il topo concepisce un vero e proprio piano di lavoro, organico e adatto a un paese rovinato dal disboscamento. Carissima Giulia, devi proprio raccontare questa novella e poi comunicarmi l'impressione dei bimbi. Ti abbraccio teneramente. Antonio.
Lettera 7. L'albero del riccio. Caro Delio, mi è piaciuto il tuo angoletto vivente con i fringuelli e i pesciolini. Se i fringuelli scappano dalla gabbietta, non bisogna afferrarli per le ali o per le gambe, che sono delicate e possono rompersi o slogarsi. Occorre prenderli a pugno pieno per tutto il corpo, senza stringere. Io da ragazzo ho allevato molti uccelli e anche altri animali: falchi, barbagianni, cuculi, gazze, cornacchie, cardellini, canarini, fringuelli, allodole. Ho allevato una serpicina, una donnola, dei ricci, delle tartarughe. Ecco come ho visto i ricci fare la raccolta delle mele. Una sera d'autunno, quando era già buio, ma splendeva una luminosa luna, sono andato con un altro ragazzo, mio amico, in un campo pieno di alberi da frutta, specialmente di meli. Ci siamo nascosti in un cespuglio controvento. Ecco, ad un tratto sbucano i ricci, 5. 2 più grossi e 3 piccolini. In fila indiana si sono avviati verso i meli, hanno girellato tra l'erba e poi si sono messi al lavoro. Aiutandosi con i musetti e con le gambette, facevano ruzzolare le mele che il vento aveva staccato dagli alberi e le raccoglievano insieme in uno spazietto, ben bene vicine una all'altra. Ma le mele giacenti per terra si vede che non bastavano. Il riccio più grande, col muso per aria, si guardò attorno, scelse un albero molto curvo e si arrampicò, seguito da sua moglie. Si posarono su un ramo carico e incominciarono a dondolarsi ritmicamente. I loro movimenti si comunicarono al ramo, che oscillò sempre più spesso con scosse brusche, e molte altre mele caddero per terra. Radunate anche queste vicino alle altre, tutti i ricci, grandi e piccoli, si arrotolarono con gli aculei irti e si sdraiarono sui frutti, che rimanevano infilzati. C'era chi aveva poche mele infilzate, i riccetti, ma il padre e la madre erano riusciti ad infilzare 7 o 8 mele per ciascuno. Mentre stavano ritornando alla loro tana, noi uscimmo dal nascondiglio, prendemmo i ricci in un sacchetto e ce li portammo a casa. Ti bacio, Antonio.
Lettera O, la volpe e il puledro. Carissimo Delio, ho saputo che sei stato al mare e hai visto delle cose bellissime. Vorrei che tu mi scrivessi per descrivermi queste bellezze. E poi, hai conosciuto qualche nuovo essere vivente? Vicino al mare c'è tutto un brulichio di esseri, granchiolini, meduse, stelle marine. Molto tempo fa ti avevo promesso di scriverti alcune storie sugli animali che ho conosciuto io da bambino, ma poi non ho potuto. Adesso proverò a raccontartene qualcuna, per esempio la storia della volpe e del polledrino. Pare che la volpe sappia quando deve nascere un polledrino e sta in agguato, e la cavallina sa che la volpe è in agguato. Perciò, appena il polledrino nasce, la madre si mette a correre in circolo intorno al piccolo, che non può muoversi e scappare se qualche animale selvatico lo assale. Eppure si vedono qualche volta per le strade della Sardegna dei cavalli senza coda e senza orecchie. Perché? Perché appena nati, la volpe, in un modo o nell'altro, è riuscita ad avvicinarsi e ha mangiato loro la coda o le orecchie ancora molli molli. Quando io ero bambino, uno di questi cavalli serviva a un vecchio venditore di olio, di candele e di petrolio, che andava di villaggio in villaggio a vendere la sua merce. Non c'era allora cooperativa né altro modo di distribuire la merce. Perché i monelli non gli dessero la baia, il venditore metteva al suo cavallo coda finta e orecchie finte. Carissimo Delio, raccontami ora dei tuoi viaggi e delle novità che hai visto. Ti bacio, Antonio.
Lettera 33. Il cane bambinello. Caro Delio, perché non mi parli più del tuo pappagalletto? È ancora vivo? Forse non ne parli più perché io una volta ho osservato che ne parlavi sempre. Allegro, Delio. Tania vuole che io ti scriva che alla tua età avevo un cagnolino e che ero diventato mezzo matto per la contentezza di averlo. Vedi? È vero che un cane, anche se piccolo piccolo, dà molte più soddisfazioni di un pappagallo, ma tu forse credi il contrario, perché gioca col padrone, si affeziona. Il mio si vede che era rimasto un cane bambinello, perché per mostrarmi il suo entusiasmo si metteva sulla schiena e si faceva la pipì addosso. Quante insaponature! Era proprio piccolo, tanto che non riuscì per molto tempo a salire i gradini delle scale. Aveva il pelo nero e lungo e sembrava un barbone in miniatura. Io lo avevo tosato come un leoncino, ma non era obiettivamente bello, anzi era piuttosto brutto, brutto assai, adesso che ci penso. Ma come mi faceva divertire e come gli volevo bene. Il mio gioco favorito era questo. Quando andavamo a passeggio in campagna, lo mettevo su un sasso sporgente e mi allontanavo senza che lui, che guardava e mugolava, osasse saltare. Io mi allontanavo a zigzag, poi mi nascondevo in un fosso o in una cunetta. Il cane prima strillava, poi riusciva a trovare il modo di scendere e correva in caccia. Questo mi divertiva, perché il poveretto, che allora d'altronde era ancora molto giovane, guardava latrando dietro tutte le pietre, si affacciava alle piccole ma grandi per lui fosse e impazziva. Che festa quando finalmente mi facevo ritrovare e che abbondanza di pipì. Caro, adesso mi scriverai del tuo pappagalletto? Ti abbraccio, Antonio.
Lettera 37. Il cervello dello struzzo. Caro Delio, fammi sapere se ti piace questo mio modo di scriverti e se capisci tutto. Mi è piaciuta la tua idea di vedere il mondo popolato di elefanti diritti sulle zampe posteriori, col cervello molto sviluppato. Certo, per stare in grande quantità sulla superficie del globo, chissà che enormi grattacieli avrebbero dovuto costruire. Ma il cervello senza mani, a che avrebbe servito? Gli struzzi hanno la testa alta e libera. stanno solo su due piedi. Ma il loro cervello non si è molto sviluppato per questo. Si vede che per l'uomo, nella sua evoluzione, si sono concentrate molte condizioni favorevoli, nel senso di aiutarlo a diventare ciò che era anche prima che si sviluppassero la volontà definita verso un fine e l'intelligenza sufficiente per organizzare i mezzi necessari per raggiungere il fine stesso. La quantità diventa qualità per l'uomo e non per gli altri esseri viventi, a quanto pare. Scrivimi a lungo. Ti abbraccio. Antonio.
Lettera 38. L'elefante motorizzato. Carissimo Delio, io non so se l'elefante può o poteva evolversi fino a diventare sulla Terra un essere capace, come l'uomo, di dominare le forze della natura e di servirsene per i suoi propri fini, in astratto. Concretamente, l'elefante non ha avuto lo stesso sviluppo dell'uomo e certo non l'avrà più, perché l'uomo si serve dell'elefante, mentre l'elefante non può servirsi dell'uomo, neanche per mangiarselo. Ciò che pensi delle possibilità dell'elefante, di adattare cioè le sue zampe per il lavoro pratico, non corrisponde alla realtà. Infatti l'elefante ha come elemento tecnico la proboscide e dal punto di vista elefantesco se ne serve a meraviglia per strappare alberi e per difendersi in certe circostanze. Tu mi avevi scritto che ti piaceva la storia e così siamo giunti alla proboscide dell'elefante. Io credo che per studiare la storia non bisogna troppo fantasticare su ciò che sarebbe successo se l'elefante si fosse rizzato sulle gambe posteriori per dare maggiore sviluppo al cervello, e se l'elefante fosse nato con le ruote, sarebbe stato un cavallo naturale. E se avesse avuto le ali, immagina un'invasione di elefanti come quella delle cavallette. È già molto difficile studiare la storia realmente svoltasi, perché di una gran parte di essa si è perduto ogni documento. Come si può perdere il tempo a stabilire ipotesi che non hanno fondamento? E poi, nelle tue ipotesi c'è troppo antropomorfismo. Perché l'elefante doveva evolversi come l'uomo? Chissà se qualche saggio vecchio elefante o qualche giovinetto ghiribizzoso elefantino, dal suo punto di vista, non fa delle ipotesi sul perché l'uomo non è diventato un proboscidato. Ti abbraccio, Antonio.
Thank you. Lettera 43. L'intrepido pioniere. Cara Giulia, tu sbagli se credi che io da piccolo avessi tendenze letterarie e filosofiche, come hai scritto. Ero invece un intrepido pioniere e non uscivo di casa senza avere dei chicchi di grano e dei fiammiferi avvolti in pezzettini di tela cerata, per il caso che potessi essere sbattuto in un'isola deserta e abbandonato ai miei soli mezzi. Ero poi un costruttore ardito di barche e di carretti e conoscevo a menadito tutta la nomenclatura marinanesca. Il mio più grande successo fu quando un tolaio del paese mi domandò il modello di carta di una superba goletta a due ponti per riprodurla in latta. Ero anzi ossessionato da queste cose perché a 7 anni avevo letto Robinson e l'Isola Misteriosa. Credo anzi che una vita infantile come quella di 30 anni fa oggi sia impossibile. Oggi i bambini quando nascono hanno già 80 anni, come il Lao Tse cinese. La radio e l'aeroplano hanno distrutto per sempre il robinsonismo, che è stato il modo di fantasticare di tante generazioni. L'invenzione stessa del meccano indica che il bambino si intellettualizza rapidamente. Il suo eroe non può essere Robinson, ma il poliziotto o il ladro scienziato, almeno nell'Occidente. Cara, ti abbraccio coi bambini.
Lettera 44. I tre giganti. Carissima Giulia, nella nostra corrispondenza talvolta manca una corrispondenza effettiva e concreta. Se a questo si aggiunge l'elemento tempo che fa dimenticare quello che si è scritto precedentemente, l'impressione del puro monologo si rafforza, non ti pare? Ricordo una novellina popolare scandinava. Tre giganti abitano nella Scandinavia, lontani l'uno dall'altro, come le grandi montagne. Dopo migliaia d'anni di silenzio, il primo gigante grida agli altri due: «Sento muggire un armento di vacche». Dopo 300 anni il secondo gigante interviene: «Ho sentito anch'io il bughio». E dopo altri 300 anni il terzo gigante intima: «Se continuate a far chiasso così, me ne vado». Beh, c'è un vento di scirocco che dà l'impressione di essere ubriachi. Cara, ti abbraccio teneramente con i nostri bambini.
Thank you.
Lettera 46. Un colpo di sole. Carissima Tania, una mia rosa ha preso una terribile insolazione. Tutte le foglie e le parti più tenere sono bruciate e carbonizzate. Ha un aspetto desolato, triste. Ma caccia fuori nuovamente le gemme. Non è morta, almeno finora. I semi hanno tardato molto a sortire in pianticelle. Tutta una serie si incaponisce a fare la vita sotterranea. Certo, erano semi vecchi e in parte tarlati. Quelli usciti alla vita del mondo si sviluppano lentamente. Quando ti ho detto che una parte dei semi erano bellissimi, volevo dire che erano utili da mangiare. Infatti, alcune piantacelle rassomigliano stranamente al prezzemolo e alle cipolline più che ai fiori. A me, ogni giorno, viene la tentazione di tirarle un po' per aiutarle a crescere, ma rimango incerto tra le due concezioni del mondo e dell'educazione. Se lasciar fare la natura, che non sbaglia mai ed è fondamentalmente buona, o se sforzare la natura, introducendo nell'evoluzione la mano esperta dell'uomo e il principio d'autorità. Finora l'incertezza non è finita e nel capo mi tenzonano le due ideologie. Le sei piantine di cicoria si sono subito sentite a casa loro e non hanno avuto paura del sole. Già cacciano fuori il frutto che darà i semi per le messe future. Le dahlie e il bambù, invece, dormono sottoterra e non hanno ancora dato segni di vita. Le dahlie specialmente credo siano veramente spacciate. Poiché siamo su questo argomento, voglio pregarti di mandarmi ancora qualche qualità di semi, carote, ma della qualità detta pastinaca, che è un piacevole ricordo della mia prima fanciullezza. A Sassari ne vendono di quelle che pesano mezzo chilo e prima della guerra costavano un soldo, facendo una certa concorrenza alla liquirizia. Piselli, spinaci, sedani. Su un quarto di metro quadrato voglio mettere 4 o 5 semi per qualità e vedere come vengono. Carissima, ti abbraccio, Antonio.
Lettera 47. La rosa guarita. Carissima Tania, sai, la rosa si è completamente ravvivata. Dal 3 giugno al 15, di colpo, ha cominciato a mettere occhi e poi foglie, finché si è completamente rifatta verde. Adesso ha dei rametti lunghi già 15 centimetri. Ha provato anche a dare un bocciolino piccolo piccolo che però ad un certo punto è inlanguidito ed ora sta ingiallendo. In ogni modo non è neanche escluso che qualche rosellina timida la conduca a compimento quest'anno stesso. Ciò mi fa piacere perché da un anno in qua i fenomeni cosmici mi interessano. Forse il letto, come dicono il mio paese, è posto secondo la direzione buona dei fluidi terrestri e quando riposo le cellule dell'organismo roteano all'unisono con tutto l'universo. Ho aspettato con grande ansia il solstizio d'estate e ora che la terra si inchina verso il sole sono più contento. Il ciclo delle stagioni, legato ai solstizi e agli equinozi, lo sento come carne della mia carne. La rosa è viva e fiorirà certamente, perché il caldo prepara il gelo e sotto la neve palpitano già le prime violette. Insomma, il tempo mi appare come una cosa corpulenta da quando lo spazio non esiste più per me. Cara Tania, finisco di divagare e ti abbraccio. Antonio.
Lettera 60. Il paradiso delle mamme. Carissima mamma, sai cosa mi è tornata alla memoria? Proprio mi è apparso chiaramente il ricordo di quando ero in primo e in seconda elementare e tu mi correggevi i compiti. Ricordo perfettamente che non riuscivo mai a ricordare che uccello si scrive con due C e questo errore tu me l'hai corretto almeno 10 volte. Dunque, se ci hai aiutato ad imparare a scrivere. E prima ci avevi insegnato molte poesie a memoria. Io ricordo ancora Rataplan e l'altra lungo i clivi della Loira. È giusto che uno di noi ti serva da mano per scrivere quando non sei abbastanza forte. Scommetto che il ricordo di Rataplan e della canzone della Loira ti fanno sorridere. Eppure ricordo anche quanto ammirassi. Doveva avere 4 o 5 anni. La tua abilità nell'imitare sul tavolo il rullo del tamburo quando declamavi Rataplan. Del resto, tu non puoi immaginare quante cose io ricordo, in cui tu appari sempre come una forza benefica e piena di tenerezza per noi. Se ci pensi bene, tutte le questioni dell'anima e dell'immortalità dell'anima e del paradiso e dell'inferno non sono poi in fondo che un modo di vedere questo semplice fatto, che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore, di bene e di male. Passa di padre in figlio, da una generazione all'altra in un movimento perpetuo. Poiché tutti i ricordi che noi abbiamo di te sono di bontà e di forza, e tu hai dato le tue forze per tirarci su, ciò significa che tu sei già da allora nell'unico paradiso reale che esista, che per una madre penso sia il cuore dei propri figli. Ti abbraccio teneramente con tutti di casa. Antonio.